villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Carissimi villeggianti, è terminato l'anno. Terminando l'anno terminano tante cose. Quindi qui è indiscutibilmente finito i miei progetti del 2023, mentre iniziano quelli del 2024, anche se sono due mesi che sono già completamente pieni, due mesi di anticipo. 2023 finisce, oggi è domenica. Siamo alla settimana 52, 365esimo giorno. E anche oggi facciamoci un po' di cultura sul milanese con la O514 della Milano San Gottardo, che è un quartiere. Poi è un moderno intervento di recupero, l'ultima casera e la giardinetta archeologica. Delle notizie del villaggio, che il bar è aperto il 30 e il 31 di dicembre, di gennaio il 6 e il 7, il 27 e il 28, di febbraio il 10 e l'11, il 24 e il 25. Vorrei ricordare che c'è anche una rata da pagare con la corrente. Questo è il 2024. Come sempre e come lo sarà, o un mese sì e un mese no. Ricordatevi i mesi dispari. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Vedremo, dai, c'è tempo. Tradizioni culinarie di Crema. I tortei cremaschi. Crema è uno scrigno colmo di tesori gastronomici, talmente colmo da poter vantare almeno una specialità per ciascuna delle rituali portate, dal primo piatto al dolce. È obbligo iniziare rendendo omaggio ai superbi tortelli cremaschi, delizia fra le delizie, in una terra che al tortello fra cremonese e mantovano dedica un vero e proprio culto. Delizia fra le delizie, inoltre perché i tortei cremaschi rappresentano l'apoteosi di quella incommiabile, indulgere lombardo e padano in genere, all'agrodolce, che, al pari dei beni artistici e paesaggistici, dovrebbe essere tutelato come patrimonio dell'umanità. Tradizionalmente i tortei hanno forma mezzaluna, con le caratteristiche e dei rei indispensabili imperfezioni derivate dall'essere fatti a mano e chiusi con la pressione dei polpastrelli che li orna delle tipiche cappette. L'aspetto un po' irregolare non è quindi una conferma dell'adagio popolare per cui il mester cremasque sarebbe un lavoro fatto alla belle meglio, ma la garanzia della loro genuinità. Basta assaporarli, del resto, per rendersi conto che si tratta di una raffinatissima apoteosi della pasta fresca ripiena, di origine presumibilmente colta, come potrebbe facilmente dimostrare un'attenta collazione con i ricettari rinascimentali. Il sofisticato ripieno che evoca sapore di altri tempi richiede due tipi di biscotti: gli amaretti, meglio se scuri, e un poco di mostaccino, tipico biscotto secco cremasco con cannella, chiodo di garofano, noce moscata, macis e pepe. I biscotti finemente sbriciolati sono impastati con pera sciroppata, menta sotto forma di caramella pestata, pan grattato e grana grattugiato, nonché cedro candito, tritato e uva passa, amalgamando il tutto con brodo di carne prima di racchiuderlo in dischetti di sfoglia all'uovo leggermente salata. Per il ripieno eccellente, così complesso, solo se in perfetto equilibrio, si conoscono alcune varianti che prevedono ad esempio l'uso di poco cioccolato fondente e liquore all'anice, aggiunte che francamente ci piacciono un po' ridondanti. Avvenuta dei Re Magi. Pare che i Re Magi non si fossero mai conosciuti prima di incontrarsi sulla strada che li conduceva alla Santa Meta. È certissimo però che quando si incontrarono a Busto erano già tutti e tre uniti. Raggiunsero la nostra città casualmente dopo aver girato mezzo mondo a causa di un incidente di viaggio. A un certo punto incontrarono un fitto strato di nebbia che tolse loro ogni possibilità di orientamento. Fatto consiglio, decisero di fermarsi a pernottare nel prossimo abitato, ma che era Busto. Così giuntivi, vi fecero sosta. Per non arrecare danno alla popolazione con i loro cammelli, scelsero un pra e legarono le bestie a una robinia. E siccome faceva molto freddo, bussarono alle porte delle vicine cascine per avere un po' di legna con cui accendere il fuoco e un po' di strame per i cammelli. Al momento i contadini, svegliati in piena notte, ebbero paura e credettero che si trattasse di ladri. Ma visti i mantelli dorati e le corone di brillanti che coprivano i tre personaggi, si affrettarono a mettersi a loro disposizione. Quell'inverno era molto rigido e la scorta di legna era completamente esaurita. Per l'ospitalità, allora, i contadini levarono le imposte dalle finestre e ne ricavarono tanti pezzi per un falò. I Re Magi rimasero colpiti da tanta squisitezza di sentimenti, per cui trassero dalle loro tasche delle coroncine luccicanti e ne fecero dono alle famiglie contadine. Intanto la nebbia era sparita e si era fatto sereno. I Re Magi avvertirono i bambini, accorsi nel frattempo, tanto che il gioco stava di stare in coppa ai cammelli e stava per finire, poiché loro dovevano ripartire. L'ultimo bambino, un certo Cumeta, che stava per scendere dal cammello, emise a questo punto un grido di meraviglia, poi si diede a urlare con quanto più fatto aveva in corpo. «Astela! Astela! Astela cunta la cua!» E tutti rivolsero gli occhi al cielo e videro la stella del Cumeta. I Re Magi assicurarono i contadini che la stella con la coda portava una buona novella e che presto avrebbero avuto notizie di un avvenimento che sarebbe stato ricordato per tutta l'eternità. Dopodiché si allontanarono sui cammelli e partirono, preceduti dalla stella sulla via di Betlemme. E si seppe poi che era nato il Messia. Memori della gradita accoglienza della popolazione bustese, i Re Magi, se non tutti ma almeno uno, la notte di ogni vigilia dell'Epifania tornarono sempre a Busto e non mancarono mai di lasciare doni per i bambini, anche per quel bravo Cumeta che per primo vide la stella con la coda, a stella Cumeta. Il ponte dei Re Magi costruito in Savigu, in via Montebello, e la cuccagna in piazza Cristoforo Colombo e i Re Magi che giravano nella cassetta di cartone erano segni delle leggende bustesi. Il gennaio è ricco di feste e tradizioni. Non possiamo certo dimenticare i 3D di Merli o il Sant'Antonio, che è una ricorrenza che fa da coda alle festività natalizie e che si festeggia col codino del maiale, amico del santo, cucinato in cassola, è un bottaggio di verze. Vogliamo però dedicare la nostra attenzione a un'altra figura tipica di questo mese. Un po' di dialetto, il toc, che è un pezzo. Andare in toc, cioè andare in pezzi, è figurativo, è come dire andare in rovina. Un tanto al toc, a occhio e croce, approssimativamente, grossolanamente. Fai rob un tanto al toc, fare le cose malamente, cioè senza attenzione. Allè un toc di una vergogna, letteralmente è un pezzo di vergogna, ovvero è una cosa vergognosa. Un toc da col è un tipo senza scrupoli, canaglia. Un toc de pan è un pezzo di pane. Verso un toc de pan essere molto buono. Un toc d'om, un pezzo d'uomo. Tacco, un guasto, un pom toc, cioè una mela guasta, toc in di pulmin, tocco nei polmoni, è un tubercolotico, le un toc in dulco, cioè un cervello bacato. E poi c'è il ton, che sarebbe un Antonio, una filastrocca recitata ai bambini per il gioco della sberla o simili. Ton, ton, pera pom, pera pom, pera fig, capitan di formiga, capitan di soldà, indovina chi le sta? Antonio, Antonio, pera mele, pera fighi, capitano delle formiche, capitano dei soldati, indovina chi è stato? E tui significa prendi, tieni, prendete, tenete. Assume anche un significato esclamativo che esprime stupore analogamente all'italiano to. Oh, voi, Sauri, fa che cos'è? To, ma che cosa volete farci? È omologo al francese tiens. To la latta, l'amerino, una banda stagnata. Un pedrier da tola, un imbuto di latta. Indica anche la latta, che è un recipiente ricavato da banda stagnata o meno. La tola del petrolio, la latta del petrolio. La faccia da tola è come dire audacia, sfacciataggine. A avere una bella tola in tirop. Occorre una bella sfacciataggine per dire certe cose. E la faccia da tola è una faccia di bronzo, sfacciato, svergognato. Quando qualcuno inghiotte facilmente cibi o bevande bollenti, si dice cagà, cagà, i canaros fudrà de tola, a gola ed esofago foderati di lamiera. Qui non solo finisce la giornata, la settimana, il mese e anche l'anno. Tanti auguri. www.redigio.it e la storia continua.